Benvenuti, benvenuti nel nome del Signore. Come sempre sapete, il Signore è presente. Il Salmo 27 dice: l'Eterno è la mia luce, la mia salvezza, di chi avrò paura? L'Eterno è il baluardo della mia vita, di chi temerò? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalita per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accappasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se si infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, che io possa dimorare, che io possa vivere nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio. Abitare, contemplare, meditare nella bellezza del nostro Dio, nel suo tempio. Siamo qui per adorare il Signore, per ringraziarlo, per benedirlo, per riconoscere che Lui è Dio e nel suo tempio, che anche il nostro corpo, prima di tutto, abitazione dello Spirito Santo, vogliamo adorare il Signore, dargli lode e gloria. Alleluia. Alleluia. Voi vi direte: perché stiamo lodando il Signore e poi ci fai una doccia fredda? Perché la realtà, fratelli miei, se amate Dio, sappiate che c'è anche un nemico che non vuole che lo amiamo, non vuole che lo serviamo. Per noi è relativamente facile essere cristiani, ma non è così dappertutto. Quindi credo che sia importante, davanti a questo pane, a questo vino, che ci ricordiamo che non ci siamo solo noi con i nostri privilegi, i nostri diritti umani e meno umani, e a portare avanti la nostra vita, ma vogliamo pregare per i nostri fratelli e siamo un corpo unico. D'altra parte è Gesù che ci insegna, ci ricorda che in quel pane dobbiamo ricordarci di, non solo di noi che siamo qua, ma di tutti quelli che sono anche perseguitati a causa del suo nome, per quelli che sono malati, per quelli che sono in carcere, per quelli che sono in difficoltà. Dio ci chiama a essere un solo corpo, una sola Chiesa. E credo che sia importante per noi avvicinarci sempre di più alla realtà spirituale che il Signore ha già stabilito nei nostri cuori. Avete chiesto a Gesù di entrare nella vostra vita, e lo Spirito Santo è presente nella vostra vita, perché è lo Spirito di Dio che materializza dentro di noi la presenza di Gesù Cristo. Ebbene, questo fatto ci fa essere, indipendentemente da quello che facciamo, sappiamo di essere figli di Dio, per lo Spirito di Dio che ci è stato dato. E stiamo imparando ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, a essere come Gesù. E questo percorso è un percorso che dura tutta la vita. Ma è proprio perché dura tutta la vita che Gesù ci dice: fate questo ricordandovi di me. Ce lo ha detto 2000 anni fa e la Chiesa continua a farlo. Ognuno a modo suo, se vogliamo, ma credo che sia importante che ognuno di voi possa fidarsi del Signore. Fidati di Dio. Fidati di quel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo e che entra nella tua vita e vive nella tua vita. E benedicendo questo pane, questo vino, riconosciamo questa comunione che non è solo tra di noi, ma è insieme a tutto il popolo del Signore. Sembra strano parlare dell'Africa, dove ci sono mega church, di quelle con migliaia, 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 eppure in Africa i nostri fratelli sono perseguitati. Abbiamo parlato dell'India, del Pakistan, del Bangladesh, senza contare tutte le altre nazioni, ma impariamo a essere quello che siamo e riconosciamo i nostri fratelli. E Gesù, nella notte che fu tradito, prende quel pane, no? In quel momento che è tradito, sapeva esattamente cosa avrebbe fatto Giuda, eppure Gesù prende il pane, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli e dice: fate questo ricordandovi di me, perché ogni volta che voi mangiate questo pane, bevete questo calice, voi ricordate, annunciate la morte del Signore, finché egli non venga. Il Signore è risorto, il Signore è vivente, ha promesso di tornare, nell'attesa del suo ritorno vogliamo vivere e partecipare a questa comunione tra di noi e insieme a tutti i nostri fratelli, quelli che vediamo, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, ma sappiamo che siamo un solo corpo, una sola Chiesa, per adorare il Signore, per riconoscere che Lui è Dio e noi siamo figli Suoi per la misericordia. Vogliamo adorare il Signore. Lasciamoci trasportare dall'adorazione, dal ringraziamento, pur avendo anche il cuore pesante pensando a chi paga con la vita l'essere semplicemente cristiano. Noi ringraziamo il Signore perché abbiamo ricevuto vita incontrando Gesù e i nostri fratelli sono disposti a morire pur di portare avanti quello che Gesù ha messo dentro di loro, perché hanno deciso che la vita eterna è più importante della vita presente. E credo che è una scelta che dobbiamo fare anche noi, indipendentemente dalle situazioni politiche e economiche che viviamo. Adoriamo il Signore, riconosciamo in Cristo Gesù nostro Signore la forza, la potenza, la grazia, la gloria che Dio ha già preparato per tutti i Suoi figli. Non ci dimentichiamo degli ammalati, non ci dimentichiamo di quelli che sono in difficoltà e quindi e qualunque altra persona che avete nel cuore. Affidiamola al Signore. Grazie Gesù. Celebriamo colui che è vivente e che ci dà vita e che è capace di darci vita. E affidiamo al Signore tutte le nostre fragilità perché il suo regno venga, la sua volontà sia fatta. Samuele, visto che sei qui, non te la passi liscia, passa di qua. Per chi non lo conosce, questo è il nostro missionario che è sempre in giro per l'Europa e quindi... quando passa di qua qualche rara volta lo catturiamo, è anche figlio di Pino e Paola, ma è anche il nostro caro Samuele. Alleluia.
Buongiorno a tutti. Quello che voglio condividere con voi oggi è una frase che è uscita venerdì quando abbiamo fatto la cellula, che mi ha fatto, in questi giorni ha fatto ragionare davvero tanto. Ed è stata, questa frase è stata: quando noi un giorno saremo davanti a Dio, lui ci chiederà cosa ne hai fatto di Gesù quando eri in vita sulla terra. E questa semplice frase mi ha dato un po' mezzo tormento in questi giorni, perché ho pensato, caspita, è proprio vero. Cioè noi, sentendo anche porte aperte, le storie, leggendo anche quello che loro vivono, loro scelgono di morire per il Vangelo, per Gesù. E noi qua in Italia non abbiamo lo stesso tipo di persecuzione, siamo più liberi, però ragionando questa libertà a volte è più, questa libertà, questa volta apatia che noi abbiamo, è più pericolosa della persecuzione stessa, del killer stesso che vuole uccidere i cristiani. Quindi questa frase mi ha fatto proprio ragionare, cosa ne hai fatto tu di Gesù? Quindi ho pensato anche a me stesso in primis, quante opportunità che io ho buttato perché magari non volevo, non me la sentivo quel giorno di dire magari una parola di incoraggiamento. E questo mi fa anche tanto ragionare, a volte di come la libertà che noi abbiamo può essere una benedizione quanto una, può essere anche il contrario. Quindi il mio incoraggiamento oggi più che altro è, faccio anche a me stesso in questo incoraggiamento perché... penso che serva. È davvero, Gesù ci ha dato un comandamento che è quello di andare, fare discepoli, parlare di Lui, di pregare per le persone, vedere guarigioni. E spesso magari ci siamo ingabbiati nei nostri pensieri, ah se poi quella persona non crede in Dio, ah, se poi quella persona non guarisce. Ma quello che noi diciamo e quello che noi facciamo non è per nostra capacità, non è per la nostra potenza e abilità, ma è per quello che Gesù può fare, lo Spirito Santo può fare. Quindi questa frase che proprio cosa ne hai fatto tu di Gesù nella vita, penso che debba essere un tarlo che ogni giorno che questa sia, possa essere la nostra persecuzione, ecco, questo nostro pensiero, cosa ne hai fatto tu oggi di Gesù? Hai dato quella parola di incoraggiamento per qualcuno, hai parlato di Gesù per quella persona? Perché leggendo la Bibbia noi leggiamo gli Atti e ogni volta che leggo quel libro dico noi non abbiamo visto niente e se continuiamo così non vedremo nulla. Quindi questo era il mio incoraggiamento per voi, anche per me stesso, anche perché so che a volte può essere difficile, magari ci svegliamo che sembra che tutto vada contro di noi, però è proprio lì nel momento che dobbiamo parlare di Gesù alle persone. Quindi questo era il mio incoraggiamento per voi, proprio perché lo vedo anche quando andiamo per le strade. La gente ha bisogno, la gente è alla ricerca di qualcosa. La gente è alla ricerca di quel Gesù che noi abbiamo. E loro lo cercano in tutte le altre cose. Però loro cercano questo Dio, questo Gesù che leggiamo nella Bibbia. Che è diverso dal Gesù che spesso noi abbiamo condiviso. Un Gesù sì che è buono, però è un Gesù che ha anche detto ok, seguimi, prendi la tua croce e seguimi. Rinnega te stesso. Questo però le persone non lo vogliono sentire. Quindi condividiamo quello che Gesù, il Gesù del Vangelo, perché loro sono alla ricerca e noi che abbiamo questo tesoro lo dobbiamo dare, perché come gratis abbiamo ricevuto, non dobbiamo tenere questo, perché sarebbe da egoisti. Alleluia. Perché c'è gente là fuori che sta male, e se stanno male è anche a causa nostra che magari non condividiamo il Vangelo a loro.
Amen.
Quindi spero che questa frase possa perseguitare anche voi come sta perseguitando me. Che cosa ne ho fatto di Gesù oggi? Quindi
Alleluia.
Era questo che volevo condividere velocemente.
Amen. E io vorrei che tutta la Chiesa fosse in qualche maniera, non dico scossa, ma attenta. Perché Dio ci dà occasioni tutti i giorni. E vi immaginate voi questi ragazzini in giro per l'Europa a pregare per gli ammalati, per strada? Ebbene, è quello che fanno. Predicano Gesù e pregano per le persone. È il Signore che guarisce. Qualche volta vediamo la guarigione, qualche volta non la vediamo. Ma se siamo fedeli al mandato, è Dio che deve essere glorificato. E quindi io vorrei che potessimo pregare per Lui, pregando perché ognuno di noi possa essere coinvolto in questo. Non pensate perché lui è missionario, lui è un ragazzino come ero ragazzino io 50 anni fa, ma niente, il tempo è passato, ma altro che ragazzino, ha fatto delle scelte importanti e io voglio che ognuno di voi faccia la scelta importante che Dio gli ha dato e che non ci vergogniamo di Gesù Cristo, che non ci vergogniamo di dire alle persone, ma posso pregare per te? Non è che dobbiamo fare quelli che sparano preghiere, eh? Rispettiamo le persone, ma quando le persone ci parlano del loro dolore, posso pregare per te? Deve essere la prima cosa che ci viene in mente. A volte sbaglio anch'io. A volte avrei potuto pregare per quella persona, ma lascio andare. No. Sto imparando. Anch'io. Impariamo insieme come sta imparando lui, impariamo a portare un Gesù vivo, che è vivo nella nostra vita, che questa fede nascosta nei nostri cuori che diventa reale, e impariamo a pregare per i nostri figli, impariamo a pregare per i nostri nipoti, impariamo a pregare per i nostri vicini di casa, impariamo a pregare per quelli che lavorano con noi, per quelli che incontriamo per strada, perché hanno bisogno di Gesù come ne abbiamo bisogno noi. Alleluia. Quello che è importante è la realtà spirituale, è il nostro cibarci, nutrirci di Gesù Cristo, mangiare perché siamo affamati di Gesù, di una vita vissuta, perché come diceva Gesù, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E se per Gesù era quello, figuratevi per noi. Noi non possiamo nutrire il nostro spirito senza fare la volontà di Dio. Non possiamo crescere spiritualmente se non facciamo quello che Gesù ci ha insegnato. E quindi ecco perché il messaggio di Samuele è molto importante, molto puntuale, perché le persone vicino a noi hanno bisogno di Gesù. Ma Dio ci ha dato questo incarico in maniera specifica. E non è solo un compito di Cristina perché lei va al centro anziani, non è solo un compito di qualcun altro perché chi va in carcere, chi va per strada. Non è compito solo di alcuni pochi, ma è per tutti. Scoprite la bellezza di condividere Gesù e vedrete la mano di Dio su di voi. Perché è Dio che salva, è Dio che libera, è Dio che guarisce, non siamo noi. E quando succede il miracolo, grazie Signore, ma vi vogliamo basso, stiamo umili, perché vogliamo che i miracoli di Dio continuino nella nostra vita. Perché ogni volta che diventiamo orgogliosi, presuntuosi, arroganti, lo Spirito Santo si ritira, è contristato, è umiliato. Quando penso e agisco come se fossi io, lo Spirito Santo si ritira e non succede più niente, mentre impariamo con umiltà a far posto a Dio e al suo Spirito e a aiutare i nostri fratelli a scoprire la bellezza di un Gesù vivo che dà vita. E ogni volta questa parola di vita dona vita ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, a quelli che ancora fratelli e sorelle non sono, perché questa è la grazia di Dio che va oltre i nostri confini, per i nostri bambini che crescono e ci vedono e vogliono anche loro essere come siamo noi, nell'intimo del loro cuore. E così è per grazia che siete stati salvati. Nella lettera agli Efesi, al capitolo 2, il verso 8, dice: infatti è per grazia che siete stati salvati attraverso la fede. E questo non ve lo siete inventati voi, non l'avete fabbricato voi, non è un qualcosa che potete meritarvi perché vi siete costruiti una fede tutta particolare, ma è il regalo che Dio ci fa, è il dono di Dio. Non è perché sei stato bravo, hai fatto tutto il tuo dovere, perché nessuno può vantarsi. Come vi dicevo, è Dio che opera in noi. Impariamo a fidarci di Lui, ma manteniamo questa costanza nell'operare seriamente, saggiamente, costantemente l'opera di Dio. Perché se non apri tu la bocca, Dio non ti obbligherà a farlo. Se non ti alzi e cammini, non sarà Dio a farlo. Se non ti alzi dal letto, non arriverai qua. È chiaro. Ma quando tu ti alzi, quando tu apri la bocca per parlare, quando tu decidi di agire secondo lo Spirito di Dio, è Dio che mette potenza nella tua vita, nella parola che Dio ti dà. Quindi non è in virtù d'opera finché nessuno se ne vanti. Infatti noi siamo opera sua. Noi siamo figli di una testimonianza. Qualcuno tempo fa è venuto da me, sono passati più di 50 anni, è venuto da me e mi ha detto: se ci credi, in quel momento io ero ateo, ma se ci credi, quello che è scritto qua, Dio lo fa. Sono passati 50 anni e Dio continua a fare quello che è scritto qua. Ed ecco perché siamo opera sua. Siamo il suo lavoro, siamo il suo capolavoro. Tu sei il capolavoro di Dio. Ognuno di voi è capolavoro di Dio. Siete un capolavoro di Dio perché Dio è stato capace di prenderci là dove eravamo persi. E ci ha ridato vita, ci ha dato il suo sorriso, ci ha dato la sua pace, ci ha dato la sua capacità di vivere e comunicare la sua vita. Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare opere buone. Alleluia. Allora ci sono le opere buone da fare. Sì, ma solo se sei in Cristo Gesù. Se è Cristo Gesù che ha costruito in te questa volere e operare. Perché se ti vuoi salvare con le tue opere, è un disastro. Il cristianesimo, di quello del voler fare, ha costruito i peggiori ipocriti. La religione costruisce gli ipocriti, perché fingiamo, vogliamo fare, senza essere consapevoli che è solo Dio che può fare. Ma se fai perché sei, allora alleluia. Perché questa parola dice semplicemente: essendo stati creati in Cristo Gesù. E di nuovo questa parola ci deve insegnare qualcosa di molto importante, perché nel principio Dio creò e ha fatto i cieli e la terra con la sua parola, e oggi Noi siamo stati ricreati dalla parola di Gesù Cristo, ricevuta, creduta nei nostri cuori. E Dio continua a creare e salvare l'umanità attraverso la predicazione della parola di Cristo. Quindi ecco perché la parola di Cristo che è dentro di te è capace di salvare anche gli altri e di portare benedizione laddove benedizione non c'è. Ma considerate questa parola, creati in Cristo Gesù per fare, costruire opere buone che Dio ha già preparato affinché le facciamo. Questo messaggio è un po' strano perché il titolo è particolare quando dici ma è nato prima l'uovo o è nata prima la gallina? Quante volte vi siete persi in questo tormentone ragionando, ma... E poi quando leggiamo la Bibbia scopriamo che Dio nel principio creò. Io non so come ha fatto tutto, sappiamo come ha fatto con l'uomo e la donna, sappiamo esattamente come ha fatto. Prima ha creato l'uomo e poi dall'uomo ha tirato fuori la donna e quindi da XY ha tirato fuori XX. Così che la donna nasce dall'uomo, ma è anche vero che l'uomo nasce dalla donna. E di nuovo, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Non so come ha fatto coi polli, ma sicuramente il Signore ha fatto qualcosa di molto speciale, di molto semplice. Ha creato la gallina con l'uovo dentro. Ha creato la gallina con l'uovo dentro, con l'uovo già pronto, fecondato dentro. Perché vi dico questo? Perché questo è il progetto di Dio in tutte le sue cose. Dio ci manda la sua parola, ci crea e ci ricrea per essere figli suoi, capaci di produrre esattamente quello che è nella natura di Dio. E quindi ecco che una gallina al suo interno ha tante uova e ogni giorno ne costruisce uno e lo tira fuori e lo mette a disposizione. E se questo uovo appunto è fecondato, c'è la possibilità che nasca un pulcino, che sia un gallo, una gallina. Oppure noi ci facciamo le frittate. Quante volte abbiamo fatto le frittate con le uova? Ma è tutta grazia di Dio. Stiamo parlando di galline, di polli, di galli. Ma se Dio ha fatto questa cosa reale per un pollo che oggi lo cuciniamo sulle braccia, pensate quanto più Dio ha fatto cose importanti per ognuno di noi, perché diventiamo figli di Dio e come tali abbiamo il DNA di Gesù Cristo dentro di noi e siamo capaci di riprodurre questa grazia affinché Gesù Cristo in me diventi Gesù Cristo in te e da te passi a qualcun altro. È così che questa gallina si ritrova a fare uova. Semplici uova. Noi le compriamo al mercato, ma quell'uovo è in grado di produrre altre galline, altri pulcini, se covato nella maniera giusta. Uso questa metafora, questo paragone, perché se noi rientriamo in questa dimensione della grazia di Dio, quello che Gesù Cristo ha messo dentro di me, e che forse in qualche maniera io ho passato a te o qualcun altro ha passato a te, è la stessa realtà di Gesù Cristo in voi. Questa parola dice essendo stati creati. Ecco il nostro Dio che crea la gallina con le uova dentro, pronta a fare quello che c'è bisogno di fare in questo tempo. E Dio è capace di fare i cristiani con Gesù Cristo dentro, con lo Spirito Santo, con la grazia di Dio, con la capacità di vivere la parola del Signore e di esprimerla in maniera chiara. Quindi c'è opere, c'è un frutto, c'è una sostanza che Dio ha preparato per ognuno di noi che è nascosta nel nostro intimo. Forse non lo sapevate, ma la gallina al suo interno oggi ha prodotto un uovo, ma dentro ne ha altri 7, 8, 10 tuorli pronti a diventare uova e ogni giorno riesce a fargli un'armatura di cemento tutto attorno e a metterlo a disposizione. Vi rendete conto? Questo se è vero con le galline. Beh, pensate quanto più è vero per noi come figli di Dio. Creati, è lo stesso creatore, Perché vi sto stimolando ultimamente su questa logica? Perché se voi credete all'evoluzione o a qualsiasi altra fesseria sparata per scientifica, vi ritroverete che il vostro leggere il Vangelo non lo capirete, perché Dio è il creatore. E tutti i discorsi evolutivi sono storie raccontate per distogliere l'attenzione da Dio, ma infatti non hanno sostanza e non hanno capacità di produrre nulla. Mentre il creatore è sempre stato creatore e continua a essere creatore, ed è lui che crea in noi un cuore puro che possa amare Dio e possa servirlo. E quindi chiaramente, se abbiamo la percezione di questo, ecco perché a un certo punto nella lettera dei Galati ci porta e ci dice: camminate nello spirito. Ok, è vero che vivete un'umanità e potete avere mille contraddizioni, però fate delle scelte, non siete obbligati a vivere nella carne, camminate nello spirito e non adempirete i desideri della carne. Galati 5, verso 16, non adempirete per niente i desideri della carne, se camminate nello spirito, ma se volete vivere leggerini, beh, fate come volete, ma non funziona. Perché se vogliamo continuare a essere dominati dal nostro orgoglio, dal nostro egoismo, dalle nostre prepotenze mentali, il frutto della nostra, più che frutto, il prodotto del nostro orgoglio, del nostro egoismo, lo conosciamo bene. Perché la carne, verso 17, ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro e non potete fare quel che vorreste. E le opere della carne, le opere dell'egoismo, le opere del nostro orgoglio le conosciamo. E sono queste: sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge. E altre cose simili a queste, c'è una collezione infinita. Però vi avviso che chi fa queste cose non entra nel regno di Dio. E questo deve essere chiarissimo, perché possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma possiamo dire che Dio è buono, che Dio perdona, ed è assolutamente vero, ma se viviamo in maniera carnale, egoistica, il frutto che viviamo, le azioni che viviamo sono tremende. E siccome tutti noi abbiamo avuto una vita vissuta nel nostro egoismo e ne abbiamo portate le conseguenze, se ci siamo rivolti a Dio è perché abbiamo detto: io non sono capace di vivere una vita buona. Nel mio egoismo non sono capace né di servire Dio e tantomeno di amare il mio prossimo. E allora ecco che il frutto dello Spirito. E qui cambia tutto. Ritorniamo di nuovo a quella gallina con le uova dentro. Il frutto dello Spirito. Non è più le opere, le azioni, ma è il frutto. Qualcosa che nasce dalla vita. Un frutto nasce sempre dalla vita. Noi compriamo le mele al mercato, le arance, ma la storia è che quelle mele e quelle arance sono nate su un albero. Molti non sanno come sono fatti, ma ok, l'avrete visto in televisione se non altro, ma se andate in campagna troverete gli alberi con, nella sua stagione, le mele. Se andiamo in Sicilia troviamo le arance, se andiamo in altri paesi troveremo i datteri o troveremo altri frutti. Ogni albero fa un frutto, ma è un frutto vivo che nasce da una pianta viva. Ed è per questa ragione che dice il frutto dello Spirito, quello che Dio produce dentro di te, è prima di tutto amore. Il frutto dello Spirito è amore. amore per Dio, amore per il prossimo, amore per te stesso, amore per la sua parola, amore per tutto quello che è giusto, sano e buono. E gioia, la gioia dello Spirito, la gioia del Signore è la mia forza. E passiamo momenti difficili, ma la gioia del Signore rimane nei nostri cuori. Passiamo battaglie incredibili, ma pure la gioia del Signore rimane nei nostri cuori. Abbiamo parlato prima dei fratelli perseguitati, ma la gioia del Signore rimane nonostante le difficoltà, perché è la gioia quale frutto dello Spirito. La pace. Quante volte vi ho detto ascoltate la pace. Non prendete decisioni finché siete agitati, datevi una calmata. La pace. La pace del Signore guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. E se non avete pace, fermatevi, andate dal Signore e spiegategli che cosa sta succedendo, perché quando prendete delle decisioni e siete nervosi, agitati, arrabbiati, beh, siete in procinto di fare un altro guaio, quindi fermatevi. La pace. La pazienza. Eh sì, quante volte diciamo ci vuole tanta pazienza. Dio ti ha dato attraverso lo Spirito Santo tutta la pazienza che ti serve per vivere una vita sana e onesta. Caratterialmente siamo tutti diversi, alcuni sono più o meno pazienti, ma anche quelli che come me sono poco pazienti, attraverso lo Spirito Santo hanno ricevuto la capacità di essere pazienti. E ci dobbiamo credere. Perché questa è realtà, fa parte di quel frutto dello Spirito. Benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, capacità di obbedire senza tutte le volte ribellarci e autocontrollo. Avremo tempo forse di esaminare tutte queste cose, ma considerate queste realtà quale frutto dello Spirito. Ce le hai già dentro, esattamente come una gallina dentro c'ha già tutta una serie di uova che è solo questione di tempo, ogni giorno la partorisce, ogni giorno la mette a disposizione. E quindi credo che ogni giorno Dio ci darà la grazia di produrre il frutto dello Spirito nella maniera giusta. Ma impariamo a crederci, impariamo a viverla pienamente. E lì dove sappiamo di essere scarsi, chiediamo aiuto al Signore. Perché Dio provvede abbondantemente e quando c'è bisogno parliamo anche coi fratelli, perché anche i nostri fratelli sono quelli che ci aiutano a fare un passo di più nella via della fede. Quindi non siamo soli, ma viviamo come corpo di Cristo. Quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo nello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanitosi provocandoci gli uni gli altri, ma camminiamo nello Spirito, camminiamo nella grazia di Dio e impariamo a vivere con gioia il frutto dello Spirito e a donare questo frutto dello Spirito ai nostri fratelli e anche a ricevere dai nostri fratelli il dono dello Spirito che Dio ha già provveduto. Amen. Ha senso tutto questo? Amen. E allora, quando vi chiedono mai è nato prima l'uovo o la gallina, ricordatevi che Dio ha fatto la gallina con l'uovo dentro e ha fatto il cristiano con la capacità di essere come Gesù. Amen. E quindi impariamo a vivere in questa dimensione e diamo lode al Signore che provvede oltre ogni nostra aspettativa. Amen. Adoriamo il Signore. Viviamo ripieni di Spirito Santo, doniamo quello che Dio ha dato. L'immagine della gallina ogni giorno fa un uovo, ma ci ha messo un po' a prepararlo. Ce n'ha dentro una collezione e quando è maturo viene fuori. È così anche per voi, anche per noi, è così. E viviamo e condividiamo la grazia che Dio ci dà in Cristo Gesù. Alleluia.